7.45, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Tutte le mattine, da dopo il giornale radio delle 7.30 fino alle 10, con i giornali, le notizie, gli approfondimenti, le interviste e il microfono aperto per queste mattine d'agosto. Con voi ci sono io, Martina Stefanoni. Bene, oggi giornata densa, post eclissi di ieri, però noi oggi andremo invece a Cuba in apertura. 100 anni fa nasceva Fidel Castro, mentre l'isola è in una situazione devastante. E se 100 anni fa nasceva Fidel Castro, 5 anni fa invece moriva Gino Strada, ricorderemo anche lui. E poi oggi in Regno Unito ci sono delle elezioni suppletive, allo stesso tempo peculiari e significative da un punto di vista politico per il paese intero. Sono quelle di Clacton-on-Sea, dove Farage dovrebbe vincere, ma ha degli sfidanti interessanti. E infine dalle 9 il nostro microfono aperto. Oggi parliamo di maternità, di congelamento degli ovuli, maternità, società, insomma, parliamo un po' di... Partiamo da, forse li avete visti, i video di Alexandra Ocasio-Cortez che ha deciso di congelare i suoi ovuli, ma allarghiamo un po' alla maternità in questo periodo storico, insomma, quindi per quello potete già scrivermi al 331-621-4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per raccontarmi, soprattutto se siete donne, per raccontarmi se vi è mai capitato, se vi è successo di dover rinunciare a qualcosa per la maternità o di dover rinunciare alla maternità per qualcosa, o insomma, o anche cosa ne pensate del congelamento degli ovuli. Insomma, fatemi sapere, poi ci sentiamo invece per telefono a partire dalle 9. Adesso guardiamo i giornali di questa mattina. Ovviamente i giornali sono pieni delle fotografie dell'eclissi. Non so se voi l'avete vista. Dal Monte Stella si è vista fino a un certo punto, poi sul più bello è arrivata una nuvola, ma è stato comunque molto bello, diciamo. E quindi, appunto, vi dicevo, eclissi un po' ovunque. L'altra grande notizia è il caso Ranucci, la vitola confessa, io il mandante. Allora, direi che questa mattina, senza stare a fare la carrellata delle prime pagine, mi immergo direttamente e così, per una volta che possiamo parlare di qualcosa che non sia... una tragedia, partiamo dall'eclissi. Voglio partire dall'eclissi e vi leggo il pezzo di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera a pagina 16. Andrea Nicastro, inviato a Tarragona in Spagna. Il sole nero è durato qui 58 secondi. Scomparsi i colori, scomparse le ombre, zittiti di colpo gli uccellini, le persone e gli alberi sono sagome senza spessore. Un buio diverso da quello della notte. Non per i pochi gradi scesi di botto o per il vento dell'eclissi che ha cominciato a soffiare, ma per il sospetto che si insinua dentro. E se le regole saltassero, se il tempo si fermasse, le paure e le superstizioni si capiscono meglio dopo un'eclissi. Questa è una collina sopra la Costa Dorata. Nel telefonino c'è l'ora esatta di inizio e fine. Tutto è razionale, predigerito. Eppure, quando il sole si riduce a una fettina, abbiamo fatto rumore come gli antichi. Anche noi, per spaventare il drago, il lupo, il dio cattivo, che si sta mangiando il sole. Ore 19.35. Sulle alture, all'interno di Catalogna, c'è una folla che per una volta ignora il mare e guarda verso la terra bruciata dal troppo caldo. Il sole è già basso sull'orizzonte. Comincia, comincia. Adesso lo vedo. Un pezzetto di sole se ne va. Poi la curva della luna entra nella nostra stella e l'eclissi inizia per tutti. 500.000 di stranieri sono arrivati in Spagna, 1.500.000 di spagnoli hanno preso l'auto per vedere al meglio uno spettacolo che neanche l'IMAX 70 mm di Christopher Nolan. Dall'Atlantico al Mediterraneo, in una fascia di 200 km, era annunciata l'eclissi totale. Circa il 40% della Spagna, soprattutto quella vuota di abitanti, un dramma per l'economia, ma un'occasione fantastica per osservare l'eclissi senza inquinamento luminoso. Ieri poi annunciati due show gratuiti in sequenza, prima l'eclissi, poi la pioggia di meteore, le stelle cadenti di San Lorenzo. Ore 20, la luna si è mangiata già quasi la metà del sole, era dai tempi dell'affondamento del Titanic che la Spagna non vedeva un'eclissi così. L'Italia ebbe la sua nel 1961 sull'Atlantico, i pellegrini arrivati in fondo al Cammino di Santiago si godono lo show con la cattedrale sullo sfondo. Vado avanti, veloce. Ore 20 e 25, manca un'ora al tramonto, ma è più buio che in piena notte. Francesi, inglesi, giapponesi, italiani sono seduti sul pendio con gli occhialini di cartone ben piantati sul naso. Ore 20 e 29, ecco, sale un urletto. Qualcuno applaude. Il sole sta davvero scomparendo. Ore 20 e 30, da dietro un occhialino l'eclissi totale è solo un cerchio nero su un cielo improvvisamente grigio. Quando mai? I leoni ruggiscono, le zebre si imbizzarriscono, gli umani fanno rumore. In effetti è difficile stare in silenzio. Poi insomma l'articolo continua, è molto bello, una bella cronaca se volete recuperarla. Resto sul Corriere per l'altra grande notizia di oggi che vi dicevo, è quella del caso Ranucci, la vitola, sono io il mandante, il no comment su Ranucci, l'arrestato, l'attentato per fargli aumentare la scorta e illegale, il giornalista estraneo, non dico nulla. Leggo. Oltre 5 ore di interrogatorio che in realtà però lasciano in sospeso diversi interrogativi, forse più delle certezze che possono aver fornito le risposte, perché Walter La Vitola ammette le accuse confessando di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ho fatto perché era in pericolo, minacciato per il suo bene per fargli alzare il livello di scorta. Tuttavia è impossibile considerare chiusa l'inchiesta, ritenere chiaro il movente, spiegare il ruolo di ogni protagonista della vicenda, pensare che sia stata fatta piena luce su cosa sia successo la notte del 16 ottobre 2025, quando una bomba è esplosa davanti a casa di Ranucci. A cominciare dalle parole del legale di La Vitola, Sergio Cola, navigato principe del Foro di Napoli. All'uscita dal carcere, nell'incontro con i cronisti, viene chiesto all'avvocato: è stata confermata l'estraneità di Ranucci? Risposta di Cola: no, non dico assolutamente altro, non posso dire altro. Una frase che solleva interrogativi e permette diverse interpretazioni. Sarebbe stato sufficiente affermare di aver chiarito la totale estraneità per separare in modo definitivo il destino del ristoratore da quello del conduttore di Report. Invece quella frase tiene legati i due amici in questa storia. L'atto, indubbiamente delittuoso, lo ha fatto per il bene del giornalista perché era oggetto di minacce, risponde il legale di La Vitola. Nessun movente politico, anche se di fatto l'attentato, non per volontà di La Vitola, ha potuto aumentare la popolarità di Ranucci. Sempre sul tema, vado su Repubblica, scusate qua, sono incasinata coi giornali, vado su Repubblica, sempre sul tema Ranucci. Articolo di Giuliano Foschini a pagina 3, dai depistaggi alle allusioni, tutti i dubbi della procura sulla versione del faccendiere. Walter La Vitola ha confessato ma non ha detto la verità, non tutta perlomeno secondo gli investigatori. Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha raccontato di averlo fatto per aiutare il suo amico, per convincere l'autorità ad aumentare la scorta. Ma la spiegazione non convince procure e carabinieri, per una ragione molto semplice. Prima della bomba, Ranucci e La Vitola della scorta non avevano mai parlato. Non c'è una conversazione nella quale il conduttore di Report manifesti all'amico la necessità di rafforzare la propria protezione, né una nella quale si lamenti delle misure di sicurezza. Le sue preoccupazioni in quel periodo erano altre: Report, le pressioni politiche, il timore che qualcuno potesse approfittarne per mettere in discussione la permanenza alla guida di Report. La Vitola ha confessato, ma lo ha fatto a modo suo, ha ammesso alcune cose, ne ha dette altre a metà, all'uso, lasciato porte socchiuse. È il suo metodo. D'altronde è stato condannato per una tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, che lo stesso Berlusconi negava di aver subito. Per questo adesso ogni parola del suo interrogatorio viene pesata e verificata. Ed è qui che comincia la seconda parte dell'indagine, con due questioni sopra tutte le altre. La prima, Ranucci sapeva che dietro la bomba c'era il suo amico? La seconda, La Vitola ha davvero organizzato tutto da solo? Sul primo punto la posizione della procura è, fino a questo momento, chiara. Ranucci è la persona offesa. Lo è nell'impostazione dell'accusa e nell'ordinanza del GIP, che non individua alcun elemento per sostenere che fosse a conoscenza del progetto prima dell'attentato. Quello che gli investigatori vogliono però accertare è se nei mesi successivi all'esplosione possa aver intuito, sospettato o compreso qualcosa, e nel caso, quando. Ranucci su questo è categorico, mai sospettato. Poi continua, ma mi fermo qui. Veniamo al manifesto. Il manifesto ha un'apertura diversa Dagli altri giornali, il titolo è Ombre Rosse, il riferimento è ai socialisti democratici negli Stati Uniti, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi il riferimento è alla... sì, effettivamente non aveva senso la mia interpretazione, è alla... la psicosi anticomunista di Trump, che dice il manifesto funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. Ok, quindi erano entrambe le cose. Partiamo da qui allora, sono a pagina 2 del manifesto, l'articolo di Marina Catucci, uno stato dopo l'altro, la scalata socialista non è un fuoco di paglia. Due vittorie in Minnesota, nel conservatore Wisconsin, sconfitta per un soffio, il Partito Democratico si sposta sempre più a sinistra. Martedì ci sono state infatti le primarie in Minnesota e in Wisconsin, il risultato è arrivato ieri. In una competizione testa a testa che ha messo in luce la lotta interna al Partito Democratico tra l'ala di sinistra e quella di centro, in Wisconsin la vittoria di misura del candidato moderato David Crowley sulla sfidante socialista Francesca Hong non sembra aver risolto la battaglia interna tra l'establishment e il movimento di sinistra che si sta facendo strada. La corsa tra Crowley e Hong è stata così serrata che nessuna delle due parti ha potuto rivendicare una vittoria decisiva durante la notte. Lo scarto finale, inferiore a un punto percentuale, ha messo ancora più in luce il dibattito interno al partito. Anche negli altri stati che hanno votato martedì alle primarie democratiche si è vista l'avanzata progressista. In Minnesota la vice governatrice Peggy Flanagan ha battuto nettamente la deputata moderata Angie Craig nella primaria per il Senato, 58,8% contro 39,7%. Nello stesso stato la deputata progressista Ilhan Omar, parte della squad originaria, ha respinto la sfida del moderato Don Samuels con l'80,7% dei voti, un margine più che raddoppiato rispetto a 2 anni fa. Negli stati dove i socialisti non provano nemmeno a vincere cariche elettive, si vede ancora meglio la strategia di allargamento di quest'area del Partito Democratico. Investono energie enormi con una prospettiva di lungo periodo che va oltre la singola tornata elettorale. L'Ohio è uno dei casi più interessanti, essendo uno stato che può diventare in bilico alle prossime elezioni di midterm. Le sezioni locali del Democratic Socialist of America lavorano da tempo su questi su quesiti referendari cittadini, a partire dal sostegno alla tutela costituzionale del diritto all'aborto nello Stato, approvata nel 2023 dopo una campagna a cui l'organizzazione ha contribuito capillarmente. A Columbus, la capitale, la sezione cittadina ha fatto campagna per la Issue 5, il quesito che ha riformato il sistema di risposta alle emergenze, creando squadre di operatori sanitari e sociali non armati per le chiamate al 911 che non riguardano situazioni violente. E continua, insomma, descrivendo questa ondata di sinistra all'interno del Partito Democratico statunitense. Resto sul manifesto per un'altra notizia che, insomma, continua sui giornali di questi giorni, ma che anche oggi è abbastanza in rilievo. La Danimarca blinda le frontiere, siamo sempre nel post Ceuta, la premier agita il pericolo Ceuta ma mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. E intanto lavora agli hub di rimpatrio all'estero con Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia. Trattative avanzate in campo con l'Uganda. Paradossalmente la posizione della Danimarca rischia di rovinare i rapporti con la Germania. La premier Frederiksen, infatti, minaccia di barricare il confine tedesco. 50.000 discendenti dei vecchi espulsi per niente clandestini potrebbero fare le spese del pericolo Ceuta. Sono cittadini stanziati al confine nord del Land dello Schleswig-Holstein, lo stato più settentrionale della Repubblica Federale, che da sempre vivono a cavallo di una frontiera che per loro non esiste. Ultime due segnalazioni, perché c'è uno stacco pubblicitario. Sulla Stampa, a pagina 8 e 9, una doppia pagina: da un lato l'Italia boccheggia, arriva al picco dell'afa nel biellese, bruciati 1000 ettari di bosco, e dall'altro cenere su Catania, cancellati 700 voli, l'eruzione può andare avanti giorni. E invece su Avvenire l'editoriale di Maurizio Patriciello, fornace ardente che non inganna, non distogliamo Lo sguardo di Pozzuoli, un articolo sulla situazione dei campi flegrei. Bene, devo fermarmi per lasciare un minuto esatto di pubblicità e poi torniamo con il nostro primo argomento.